La storia in podcast di Focus.
Dhyāvara di Buddha, vara di Buddha, vara di Buddha. Bhūle sārsa sāne sui sēne lōhā. Pour les Belges, y'en a plus, pour les Belges, y'en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, y'en a plus, pour les Belges, y'en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Nous sommes des dégourdis, nous sommes des lascars, des types pas ordinaires. Nous avons souvent notre cafard, nous sommes des légionnaires.
Domenico Vecchioni, ex ambasciatore. Dopo il servizio attivo mi sono dedicato alla divulgazione storica e ho scritto diversi libri, soprattutto concernenti problematiche di intelligence e di grandi spie e anche biografie di personaggi particolari. E questa volta mi sono interessato alla Legione Straniera, un argomento che mi ha sempre affascinato da quando ero ragazzo, è che è uno di quegli argomenti di cui tutti sanno un po', tutti parlano, ma poi in realtà se si approfondisce il discorso ci si accorge che si sa poco. Ecco, io ho voluto approfondire l'argomento per finalmente conoscere meglio questo argomento che quando ero ragazzo mi faceva sognare. Credo che a tanti ragazzi della mia generazione un giorno o l'altro è venuto in mente di lasciar perdere tutto, di arruolarsi nella Legione Straniera. Legione Straniera, quindi, tra mito e realtà. La Legione Straniera nasce come un corpo militare di supporto, di sostegno alle truppe coloniali francesi quando Parigi decise di conquistare l'Algeria. Quando nel 1830 le truppe francesi sbarcarono in Algeria, non ebbero molte difficoltà a conquistare Algeri, la capitale di questo dominio trascurato dell'impero ottomano. Difficoltà che invece incontrarono quando cercarono di addentrarsi nel territorio. E a quel punto spuntò l'idea di riunire in un unico corpo tutti gli stranieri che servivano nelle truppe regolari francesi. E questo perché? Perché da una parte un corpo di stranieri volontari che combattevano questa guerra coloniale avrebbe creato meno problemi politici, diciamo, a Parigi. E poi perché effettivamente si trattava di uomini molto combattivi, molto preparati alla guerra, che quindi avrebbero dato un contributo notevole alle truppe regolari che incontravano grosse difficoltà, una resistenza coriacea, del resto diretta da quello che fu uno degli eroi nazionali dell'Algeria, cioè da Abd el Kader. E così il re Luigi Filippo, nel marzo del 1831, firmò il decreto istitutivo della Legione Straniera, e che nacque con alcune caratteristiche molto peculiari. Innanzitutto non avrebbe potuto operare nel territorio metropolitano del regno, come dice il decreto, e questo per forse una certa prudenza, per evitare magari che qualcuno potesse sfruttare a fini politici questo corpo così particolare, magari in occasione di tentativi di colpi di Stato. Comunque si era stabilito che non avrebbero potuto operare in Francia. Sarebbe stato composto da stranieri, da uomini scapoli, non erano ammessi uomini sposati con famiglia, perché si riteneva che l'impegno in un corpo militare del genere dovesse essere totale, e i francesi quindi non potevano farne parte. Ma ben presto ci si accorse che le domande da parte dei francesi erano tante, per cui si ricorse ad un escamotage che ancora oggi in qualche modo è in vigore, cioè che il francese si presentava sotto un'altra nazionalità, diceva di essere belga o svizzero e quindi veniva ammesso anche perché, altra peculiarità, ci si poteva presentare all'arruolamento con una identità dichiarata. Per far presto, per non creare difficoltà burocratiche, appunto all'inizio bisognava dimostrare la propria identità, quindi si poteva dare anche un nome fittizio ed essere ammessi nella legione straniera. E quindi fu creato questo corpo che ebbe anche un'altra caratteristica che non hanno forse altri corpi. Oltre che combattenti, i legionari diventarono dei costruttori, ingegneri di alto livello, perché mandati in un territorio, in posti desolati dove non c'erano strutture, e i legionari erano costretti a crearsi da sé le proprie strutture, e quindi iniziò questa tradizione per cui dovunque i legionari passavano costruivano strade, ponti, case, e costruirono addirittura la loro capitale, Sidi Bel Abbès, il loro quartier generale fu proprio costruito dagli stessi legionari. E questo del resto spiega perché durante la sfilata del 14 luglio a Parigi i legionari sfilano tradizionalmente per ultimi per un motivo tecnico, perché il loro passo è più lento di quello delle truppe regolari, quindi non si può fare altrimenti. Ma posizionano nelle prime file dei soldati vestiti in maniera che può sembrare strana e originale per chi non conosce la storia della legione, e cioè i pionieri, che hanno un grosso grembiule di pelle, diciamo, da maniscalco. Portano sulla spalla destra una grande ascia, una grande accetta, e hanno i guanti. Questo perché, appunto, per ricordare questa in qualche modo doppia funzione di combattenti molto determinati, ma anche di costruttori. Ecco, e questo è un po' l'inizio della legione straniera, che ormai ha quasi 2 secoli di vita. Spesso nell'immaginario collettivo i legionari sono stati accomunati ai mercenari, perché in qualche modo, certo, anche i legionari, essendo stranieri, combattono una guerra che è loro estranea, combattono per un altro paese, combattono per la Francia. Però questa è una sovrapposizione non del tutto esatta, anzi, secondo me, del tutto sbagliata, perché beh, i mercenari, si sa, combattono per una mercede, combattono per soldi, quindi possono cambiare datore di lavoro, diciamo, in base alle convenienze economiche. E i legionari invece combattono per la Francia, sono inseriti in un corpo militare che a pieno titolo fa parte dell'esercito francese e hanno un loro ideale, un loro credo. Un mercenario è un lupo solitario che stabilisce da sé le proprie regole di combattimento. Il mercenario è tenuto invece a rispettare le regole del corpo. Insomma, se un mercenario commette un'illegalità, non ne risponde a nessuno. Se lo fa il legionario, ne risponde la Francia. E quindi credo che questa sovrapposizione vada respinta. Il legionario ha questa caratteristica che una volta entrato nella legione si inserisce in una nuova famiglia e serve una nuova patria di cui accetta tutte le regole. Il servizio del legionario è regolato da 7 comandamenti, diciamo, che l'interessato è tenuto ad imparare a memoria appena entra, e sono tutte regole basate sul principio della solidarietà, del coraggio, dell'abnegazione e della fedeltà alla Francia. La Legione straniera accompagnò in pratica le truppe regolari francesi in tutte le principali operazioni fuori del territorio metropolitano, e nel corso della sua storia, in pratica, la sua storia si confonde con quella di Francia, per cui dopo essersi installata in Algeria, appunto a Sidi Bel Abbès, la Legione straniera partecipò alle più importanti operazioni francesi, dal Messico, dove Napoleone III aspirava ad avere un regno, diciamo, filo francese, a capo del quale avrebbe messo il fratello di Francesco Giuseppe, cioè Massimiliano d'Asburgo. E poi la legione fu presente nella guerra di Crimea, fu presente in Lombardia, nelle battaglie di Magenta e Solferino, la legione era presente, anzi la legione fu il primo reparto francese ad entrare a Magenta, tanto che nacque una frase che poi fu molto popolare tra i legionari del generale Mac Mahon, che diceva: la Légion est à Magenta, l'affaire d'Alsace, cioè la Legione è entrata a Magenta, la questione è ormai regolata. E poi partecipò alla conquista del Tonchino, la parte settentrionale del Vietnam, del Marocco, della Siria, e diede anche un contributo notevolissimo nel corso delle due guerre mondiali. E lì naturalmente si fece un'eccezione alla regola di escludere la Francia come teatro operativo della Legione per ovvi motivi, per cui sia nella prima guerra che nella seconda la Legione diede un contributo notevole e molto importante. Dopo la seconda guerra mondiale continuò ancora a partecipare alle ultime guerre coloniali della Francia, le ultime imprese disperate di mantenere l'impero, quindi la Legione fu a Dien Bien Phu quando la Francia fu sconfitta dai vietnamiti e dove pagò un prezzo di sangue notevolissimo. Fu a Suez, forse l'ultimo colpo di coda del colonialismo franco-britannico, e fino ad arrivare al dramma algerino, dove la Legione straniera fu posta di fronte a un'alternativa direi quasi esistenziale, perché la Legione straniera, parte della Legione straniera, appoggiò il putsch dei generali quando Charles, Alain e compagni tentarono di prendere il potere per conservare l'Algeria alla Francia o comunque di farne un'Algeria francese, ma la reazione di De Gaulle, che fu subito molto forte, molto convinta, poi portò per fallire questo progetto. Ma il fatto che parte della Legione avesse sposato la causa dei generali colpisti determinò una certa indecisione su come avrebbe dovuto continuare in futuro, e infatti alcuni reparti furono sciolti come conseguenza di questo appoggio ai generali putschisti. E poi con l'indipendenza dell'Algeria ovviamente la Legione dovette fare i bagagli anche piuttosto in fretta e lasciare il quartier generale di Sidi Bel Abbès e di trasferirsi in Francia, e qui appunto ci fu un periodo in cui non era ben chiaro se la Legione avesse dovuto sciogliersi, avendo ormai esaurito il suo compito di truppa coloniale, se vogliamo, non avendo più la Francia le colonie, o se operando oramai anche in Francia non avesse dovuto individuare nuove finalità e nuovi obiettivi per trasformarsi in un corpo di élite, in una forza di intervento rapido dell'esercito francese. E come vedremo fu scelta la seconda opzione a Aubagne, vicino Marsiglia, dove c'è il nuovo quartier generale della Legione straniera. Appunto la Legione si trasformò in un reparto molto professionale, che avrebbe anche in questo caso sempre sarebbe stato in prima linea in diverse operazioni dell'esercito francese, non solo nel mondo ma anche in Francia. Praticamente è diventato un corpo multiruolo che interviene ovunque ci sia necessità di truppe specializzate, e quindi i suoi interventi vanno dalla liberazione di ostaggi, ad esempio, famosa è rimasta l'operazione della Legione straniera quando nel Congo, a Kolwezi, 2000 europei rimasero intrappolati nella città in mano dei katanghesi ribelli, e fu la Legione che con uno spettacolare lancio di parà riuscì a liberare gli ostaggi. Oppure la Legione ha partecipato a tutte le operazioni di peacekeeping organizzate nell'ambito dell'ONU, ma anche della stessa NATO. Ha partecipato a operazioni belliche vere e proprie, come le guerre del Golfo, dove anche lì la Legione era in prima linea e ultimamente la Legione è stata utilizzata anche per combattere il terrorismo islamico, non solo fuori di Francia, in Africa, nel Mali, c'è stata una tantissima operazione della Legione straniera, ma anche nella stessa Francia, nell'ambito di quella famosa operazione, l'operazione Sentinelli, che era destinata a controllare tutti i luoghi sensibili del paese, e questa è stata una missione affidata proprio alla Legione straniera e che ancora una volta ha avuto successo nei suoi interventi.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.